le 15:04 minuti, io sono Francesca Margiotta per un lungo pomeriggio insieme, iniziamo con Quarto Pilastro, iniziamo questo pomeriggio insieme del martedì parlando con i nostri ospiti, quelli che incontriamo sempre andando in giro, sguinzagliando i nostri abili cacciatori di personaggi, come nel caso in questo pomeriggio di Clarissa Tami. Ben arrivata, Clari.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fra.
Tu che ti
esattamente
trovi? A Mendrisio.
Guarda, oggi pomeriggio siamo esattamente a Mendrisio e ho il grandissimo onore e piacere di farvi conoscere, magari un pochino meglio, l'ingegner Luigi Brenni, classe 1940. Vi dico, non basta una vita per raccontare la vita e le mille passioni di Luigi Brenni. Buon pomeriggio Luigi.
Grazie, grazie anche a lei, permetti che
ci diamo del tuo,
bene Clarissa,
piacere,
bene. Benvenuta a Mendrisio nel mio ufficio.
Nel tuo ufficio dove ci sono tantissimi oggetti, poster, ovviamente diciamo che la moto è in primo piano. Perché? Partiamo dall'inizio. Luigi inizia presto ad avere la passione della matematica, dell'ingegneria e andiamo subito a 28 anni, perché il primo grande lavoro arriva in Israele. Prima volta che vedi il mare, giusto Luigi?
Ma sì. La prima volta che vedevo il mare mi sono occupato della costruzione di un porto a Israele, a Eilat, nel Golfo di Aqaba, come capo progetto, 28 anni, sì. Terminato il Poli a Zurigo, sono stato 10 anni presso lo studio di ingegneria a Lugano, in Germarazzi, e caso dei casi, senza andare nei dettagli, mi sono trovato a essere capo progetto di questa importante costruzione. Era il secondo terminale al mondo per le super petroliere da 500.000 tonnellate, una costruzione di parecchie centinaia di milioni attuali, iniziata con la progettazione nel mese di maggio del 68 e consegnata la prima petroliera, è arrivata secondo programma al primo di marzo dell'anno dopo.
A 28 anni, come hai fatto a farti valere? Ti ricordi le emozioni del primo giorno, quando sei arrivato lì, per non parlare anche in che lingua riuscivi a farti capire?
Ma sì, l'emozione di arrivare a Tel Aviv la prima volta per presentare il progetto, quando era stato fatto l'offerta, trovarmi davanti a un ministro, trovarmi davanti a una società che noi al Liceo Lugano vedevamo sempre questi ebrei, avevamo una certa idea su questo, e poi trovarmi davanti a uno stato formidabile, con la voglia di vivere. Parlavamo tedesco perché la maggior parte di questi ingegneri, che erano molto più anziani di me, parlavano tutti tedesco, e si capisce perché.
Insomma, quindi sei stato, come ha detto un tuo amico che conosco, che abbiamo in comune, ti ha chiamato un po' il Nicolier degli ingegneri.
E quello è un po' esagerato. È stata una fortuna, è stato un caso. Ho imparato, lavorando all'estero, impari a lavorare molto più in fretta che qui da noi. E è stata un'esperienza che poi mi è servita per i miei hobby e mi è servita per altri impegni, perché ancora ho lavorato in seguito all'estero. Ormai adesso 10 anni ho imparato il mestiere dall'ingegner Marazzi e sono al 50° anno, e per fortuna, con grande fortuna, posso ancora lavorare.
Esatto, perché festeggi 50 anni, il tuo ufficio c'è da 50 anni Luigi, però so che non ami festeggiamenti, non hai mai festeggiato nulla?
No, non amo i festeggiamenti, la festa bisogna farlo ogni anno. Ogni giorno, mi scuso.
Ogni giorno bisogna festeggiare la vita.
Sì, quando ci si alza e ci si trovano le persone per bene, bisogna festeggiare ogni giorno.
Tu hai infatti tantissimi hobby, ti piace leggere tantissimo, mi dicevi che adesso che hai un po' più di tempo libero leggi almeno un libro a settimana, ti piace la musica jazz, di fatto suonavi il pianoforte anche con un'orchestra che però poi abbiamo lasciato per strada, non abbiamo portato avanti, e poi insomma arrivano tanti tanti lavori dall'Israele, perché dopo lì ci sono altri lavori che ricordi con particolare emozione dopo l'esperienza in Israele a 28 anni?
Ma sicuramente qui nel Ticino ho qualche viadotto per le autostrade, lavoro per le ferrovie, quindi lavori abbastanza importanti che abbiamo fatto, dei bei ponti e poi ho lavorato tanto per il privato, sia appunto all'estero, sia oltre Gottardo e sia qui. Sono contento, non ricordo più quante opere ho fatto, ma
Ormai ne hai perso il
sì.
conto. Luigi, so che per te è una cosa alla quale tieni molto, che mi hai detto più volte, mi hai detto, sai quanto è stato formativo fare il militare? Per quale motivo?
Ma sì, è vero, dunque militare, i miei 1500 giorni, perché ho terminato come colonnello, è stata una grande scuola. Tu quando vai al Politecnico, in qualsiasi scuola, impari la tua materia, impari la professione, ma non impari a lavorare con la gente, a lavorare domani, con i subalterni, eccetera. Il servizio militare ti dà questa istruzione. Tu sei una recluta, l'anno dopo sei caporale, comandi già 7 persone, a 21 anni comandi 7 persone, fai il tenente, a 23 anni comandi già 20 persone. E questa è una grande esperienza. E la vedo oggi, questa esperienza manca. Manca un po' perché il servizio militare è limitato a poche persone, una volta l'esercito di 700.000 militi, oggi sono 150. E lo vedo nel mio ramo, ho dei bravi progettisti, ma sono molto carenti sui cantieri, la direzione lavoro sui cantieri. Sono carenti perché non si sa più parlare con l'operaio, non si può parlare col muratore. È troppo facile dare degli ordini, poi bisogna anche controllare, bisogna anche capire a chi dare e ci sono i modi per dare questi ordini. Quindi questo contatto sociale, che lo trovo nella mia professione, ma lo vedo anche in altre professioni, oggi manca un po'. E ripeto, il militare è stato e sarebbe una buona scuola.
Una buona scuola per tutti, a questo punto anche per le donne?
Ma senz'altro, io non faccio differenze né di religione, di sesso né di indirizzo politico. Siamo tutti delle persone.
Questa è la cosa fondamentale, Francesca.
Quanta
Ecco, così
saggezza!
l'inizio. Eh sì, quarto pilastro ci regala l'opportunità di portarci ogni pomeriggio a casa magari qualche piccola saggezza che in realtà ci può tornare sempre utile nella nostra
È
quotidianità.
verissimo, è verissimo. E noi, Luigi, non lo lasciamo andare per un bel po', ce lo teniamo qui vicino, anche perché più storie riusciamo ad immagazzinare, come dicevi tu, più esperienze possiamo usare come tesoro personale. Quindi una canzoncina e poi torniamo insieme. Wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Rod Stewart con Maggie May, sono le 15:17, questo è Quarto Pilastro e noi stiamo parlando con Luigi Brenni, insieme a Clarissa Tami siamo a Mendrisio e stiamo parlando delle tante cose che quest'uomo ha fatto nella sua vita. Potevo introdurmi e fare una domanda anch'io un po' esistenziale?
Ma con piacere.
Io volevo chiedere a Luigi se per le cose che, come si dice, ha preso e fatto negli anni magari in cui era ancora giovane, si sente oggi col senno di poi di essere stato più determinato o più coraggioso?
Ma sai, a una certa età si ha coraggio.
Coraggio,
non
eh?
Si pensano alle conseguenze.
Beh,
l'unica
vero.
Conseguenza che ho avuto è che adesso ho 84 anni, sono qui al quarto pilastro con tutti i pilastri che io ho messo nei miei progetti.
È vero, li hai mai contati tutti?
Hai mai contato tutti i progetti? No,
lascia perdere,
non facciamo i conti. Vabbè, però Luigi mi diceva, off the records, come dice, mm-hmm. che dice che bello che si dà spazio a noi che abbiamo davvero un'esperienza che può essere messa al servizio dei più giovani.
Ma è chiaro, ecco, però oggi i giovani sono così sotto pressione. Il loro mondo è, sono così occupati, vedi che hanno poco hobby, sono sotto pressione per tanti motivi e forse noi che con l'esperienza che abbiamo vediamo le cose a un certo livello superiore, siamo sintetici, ebbene loro non ne approfittano di questi consigli che tra l'altro sono consigli gratuiti, peccato che non approfittano di questa situazione perché ho coetanei, ho tante persone anziane che conosco qui nel Ticino, veramente di valore, ed è un peccato che i loro consigli non vengano ascoltati.
In realtà la squadra perfetta, Luigi, sarebbe mettere insieme, non so se avevo letto da qualche parte, non so, magari Francesca anche tu avevi sentito, la casa ideale, l'equilibrio perfetto è quando c'è un giovanissimo e un anziano nello stesso posto.
Sì, ma questo vale sia per l'età e sia anche per tante altre cose. Ecco,
lo fanno anche con le scuole dell'infanzia, in effetti, di mettere insieme queste generazioni lontane ogni tanto.
Ecco, ecco, benissimo, questo non lo sapevo. Complimenti.
Ecco, questa questo deve essere un valore aggiunto, Luigi. Ma torniamo, hai detto appunto che per te una scuola di vita molto importante, che appunto in realtà consiglia a tutti, è quella di fare il militare, perché lì si insegna, si impara ad avere la gestione delle persone. Però tu dicevi che si possono gestire un massimo di quante persone?
Ma sì, è chiaro che dipende dalla professione, dipende da tutto, però effettivamente un capo può avere sotto mano 7, 8, 9 persone, poi comincia la piramide e quindi abbiamo bisogno dei capi, dei capi, dei capi. Io non mi lamento mai nell'amministrazione, nelle grosse ditte così col personale. Se qualche volta emetto dei giudizi anche negativi o positivi è solo verso i capi, perché il capo è sempre responsabile di avere nella ditta, di avere nel team di lavoro l'entusiasmo di fare cose e lasciare questa libertà e chiedere e essere veramente un capo, questo.
Cosa significa essere veramente un capo nella tua lunga esperienza? Che cosa hai imparato e soprattutto che cosa per te è importante trasmettere alle persone che collaborano con te?
Ma prima di tutto, quando parli con i subalterni, non devi dire che ci sono i problemi. I problemi li mandi magari per posta il giorno prima e alla riunione, in poche parole, bisogna dare le soluzioni, le diverse soluzioni. E quindi decidere. E se domani qualcosa va storto, perché mi è capitato anche a me parecchie volte, sono io il responsabile e mai responsabilizzare quelli che sono sotto di te.
Come hai vissuto i momenti che, come dici tu, c'è qualcosa che è andato storto a volte?
Insomma, dormi male. Però c'è sempre qualcuno che può aiutarti. Se tu hai sempre dei buoni collegamenti, io lo dico sempre oggi, il nostro mestiere è acquisire un lavoro. Acquisire il lavoro vuol dire trovare una persona che ha fiducia in te, che dice, come ultimamente ho fatto un lavoro di circa 100 milioni, che ti dà mano la responsabilità per 100 milioni. Questo qui è la cosa buona. Fare il lavoro è la cosa meno importante, perché se tu hai delle difficoltà, dunque, parto dal principio che sei capace di farlo, ma se hai delle difficoltà trovi sempre qualcuno che ti aiuta. E la terza fase, che è quella più difficile, è poi eventualmente incassare un onorario, perché va bene lavorare, ma a un certo momento devi pagare gli impiegati e questa è la parte più difficile. E quante volte queste cose non sono positive.
Sicuramente gli errori ti hanno aiutato poi quando, e tra poco ci addentriamo in un momento veramente unico. Tu sei uno dei pochissimi al mondo che ha potuto essere il presidente della mitica commissione Corse su Strada, ovvero oggi si direbbe il moto mondiale, il campionato del mondo. Avevi 40 anni, giovanissimo, un'esperienza che è durata 8 anni, un'esperienza incredibile. Ma come ci si arriva?
Per riprendere il finale del tuo commento di prima, il miglior insegnamento è fare degli errori e imparare dagli errori. E adesso vengo da questo, perché anche io ho fatto qualche errore. Mi sono trovato, cos'era, 40 anni, a essere responsabile delle corse di velocità a livello mondiale, cioè campionati del mondo diversi, campionati europei, campionati del Sud America, in mare a questa cosa. Evidentemente come volontariato, ecco, non era il mio mestiere era sempre l'ingegnere, quindi durante il giorno ero in ufficio. Così, un po' male di famiglia, mio papà correva in moto a livello nazionale, correva in Italia, mio prima della guerra, mio fratello appassionato di moto, anche lui è diventato campione svizzero, io no, non avevo più paura di andare con la moto. E quindi ero direttore di gara della corsa qui del Generoso, la corsa in salita del Generoso, direttore di gara, e c'è un'elezione a livello della Federazione Svizzera per il responsabile dello sport, e dei motoclub svizzeri tedeschi mi hanno proposto, ho accettato per 8 anni, poi sono diventato presidente della Federazione Svizzera. Mi hanno conosciuto all'estero quando andavo a qualche Gran Premio a Monza, a Barcellona, accompagnato in corridori svizzeri, Chloe Bühler, i sindacalisti, Bilder, eccetera. Mi hanno conosciuto all'internazionale, in poche parole mi hanno detto: tu devi venire con noi, abbiamo bisogno di un ingegnere che capisce qualcosa di piste. E così, d'un giorno all'altro, mi sono trovato presidente di questa commissione a livello mondiale.
E tu hai introdotto il concetto di sicurezza nel moto mondiale. Ti ripassiamo la linea, a meno che tu ovviamente non hai qualche già curiosità, e poi, almeno come dire, abbiamo un po' invogliato i nostri ascoltatori a seguirci ancora dopo, perché andiamo davvero in pista, come
certo,
si dice.
Certo, oltretutto è anche carina questa cosa che un non super malato di moto, cioè non uno che amava andarci, diventa quello che è diventato poi il nostro ospite, quindi a maggior ragione siamo lì appesi a questo amo che è il filo del racconto del tuo ospite. Clari, ci sentiamo tra poco.
A tra poco.
Real sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più a cercare qualcosa, qualche cosa di più, che alla fine poi ti tocca di pagare. Sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo e mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze.
Nota di viabilità, c'è stato un incidente a Lugano, il traffico è incolonnato su via Maraini, dunque lì problemi di circolazione, la circolazione avviene a corsie alternate. Mentre io, ascoltando questa canzone di Noemi, Vuoto a perdere, e pensando a chi c'è dall'altra parte della nostra linea, e cioè Clarissa e i suoi ospiti, direi che lui è un pieno a rendere, cioè ha riempito la sua vita di tante cose, oggi ci sta restituendo solo una piccola parte in racconti, e noi eravamo lì rimasti agganciati, appesi a questa cosa dell'essere stato coinvolto in primissima persona in quello che oggi chiamiamo moto mondiale, in corsa su strada, dunque nell'ambiente del motociclismo, e dunque siamo curiosi di sapere come ci è arrivato, com'è stata l'esperienza, se poi alla fine si è comprato una moto oppure no.
Non potevi sintetizzare al meglio e riprendere il filo del discorso? Beh, di moto in casa Breni ce ne sono tantissime.
Sì, boh, non diciamo quante, ma ancora oggi sono in giro in moto. Anzi, sono appena rientrato l'altra sera da Locarno alle 9:30 di sera col temporale fino a Salorino col temporale, e la tuta dell'acqua nello zainetto, pioveva così tanto che era inutile mettere la tuta dell'acqua. Bene.
Allora torniamo, quindi andiamo in pista, sì, perché Luigi, prima del tuo arrivo nel motomondiale, insomma, le piste non erano in sicurezza, le cose non andavano bene.
Ma sì, prendendo questo precedente ho parlato chiaro con i miei colleghi. Uno era la cosa che qui si parlava di campionato del mondo, ma in fin dei conti correvamo solamente in Europa e quindi doveva diventare un campionato mondiale e correre in tutti i continenti, e in 8 anni ci sono riuscito. L'altro era che dovevo andare spesso, leggere, vedere degli incidenti mortali e andare spesso a qualche funerale. E questo mi disturbava. Perché? Perché si correva ancora su delle strade normali, vedi a Opatia in Jugoslavia, vedi a Brno in Cecoslovacchia, vedi il Montjuic a Barcellona, e le piste erano più adatte per le automobili, per la Formula 1 di allora, con questi senza vie di uscita, con i bordi laterali alti, con i paletti e le reti di contenimento in caso di uscita di pista, che tutti aggeggi che non andavano bene per i motociclisti. Quindi ho detto, bisogna costruire delle piste valide anche per l'automobilismo, e non si può dire queste cose a voce, bisogna scrivere. La mia professione mi permetteva quindi con una certa facilità di fare questo regolamento, e in 3 mesi ho presentato a Tokyo le nuove direttive per i circuiti, prendendo evidentemente contatto con gli ingegneri della Formula 1 da allora per fare una cosa assieme. Siamo partiti, la prima pista che abbiamo costruito sotto le mie direttive era Jerez de la Frontiera in Andalusia, in Spagna. Poi è arrivata a Brno in Cecoslovacchia, tra l'altro ho firmato il contratto di questo progetto proprio in un albergo di Lugano, che è venuta una delegazione della Cecoslovacchia, e via 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 così, quindi tutte queste nuove piste sono state adattate, e gli incidenti sono diminuiti, e questo per me è stato un grande risultato riconosciuto da tutti.
L'ingegner Luigi Brenni, che di giorno faceva l'ingegnere e tra virgolette nel suo tempo libero era a livello mondiale, perché una presidenza così non è qualcosa che capita a tanti. Anzi, Luigi, come facevi a ritagliarti il giusto tempo per poterti dedicare al motomondiale?
Ma guarda, io non mi ritengo una persona eccezionale, per l'amor del cielo, sono una persona normale. È che negli anni 60, 70, 80 era più facile lavorare. Era più facile lavorare perché non c'era nessun disturbo. Al mattino entravi in ufficio, liquidavi mezz'ora la posta, la corrispondenza, e poi lavoravi tranquillamente fino alle 6 di sera. Senza intoppi, c'era magari qualche telefono, la vita era più tranquilla. Per me evidentemente dovevo lavorare, avevo una famiglia, 3 figli, dovevo lavorare assolutamente, e la sera si cenava assieme, loro andavano a letto, i bambini, e io venivo in ufficio. Alle 11:15 partiva l'ultimo treno postale dalla stazione di Mendrisio, quindi per me l'impegno alle 11:10 era imbucare le lettere. Arrivavano il mattino dopo a Ginevra al segretariato, venivano scritte debitamente nelle lingue che bisognava scrivere, e si partiva, funzionava tutto, era più facile. È arrivato il fax, è arrivata la posta elettronica, è arrivato tutto questo, c'è sempre un intasamento di entrate che non ti permettono di lavorare con tranquillità.
In francese mi dicevi che facevate tutto, vero?
Sì. Dominavo il francese nella federazione internazionale, dominavo il francese, e io, conoscendo il francese, conoscendo il tedesco e conoscendo l'italiano, dominavo un po', dominavo l'inglese, almeno per la corsa di strada. L'inglese era più per la corsa sugli speedway e così, si funzionava. Naturalmente ho dovuto imparare l'inglese, non l'ho imparato tanto bene, ma ci arrangiavamo.
Alla fine funzionava comunque. Luigi Brenni, tu non hai solo messo le basi fondamentali per la sicurezza nel moto mondiale, ma anche i punti.
Sì, ho introdotto i nuovi punteggi e sì, cose se ne facevano. Avevo una certa libertà perché mi ascoltavano, andava tutto bene.
Insomma, ho introdotto i nuovi punteggi, i punteggi che si usano ancora oggi.
Sì, sono tante cose che ho introdotto che ancora oggi.
Altre cose che hai introdotto, sì, per esempio?
E sempre in tema di costruzione delle piste, così. Ecco, perché dopo ho finito, perché veramente... L'impegno era tanto, tra qui, tra così, ero anche sindaco, tra l'altro, una settimana c'era municipio. Era un po' troppo e mi hanno offerto di continuare professionalmente questo.
E non una persona a caso, possiamo dirlo, cioè Eccleston ti ha chiesto di farlo al 100% come professione e tu hai detto di no. Per quale motivo?
No, ho detto di no perché preferivo fare l'ingegnere, ora il mondo l'ho girato quante volte, preferivo fare l'ingegnere, però ho trovato il sistema di andare in avanti, di diventare professionisti. Ai miei tempi ero volontariato, insomma, fior di volontariato, che vuol dire volontariato non vuol dire non lavorare professionalmente, si può fare del volontariato anche lavorando professionalmente. Non è necessario essere professionisti per lavorare professionalmente. Ebbene, era impossibile perché vedevo i milioni, avevo delle proposte degli sponsor, a quei tempi là erano sigarette, c'era il tabacco, delle proposte e mi dicevo, Brenni, io facevo il calendario, scrivevo alla RAI, scrivevo alla vostra televisione, scrivevo alla televisione, guardate che al 20 di maggio c'è il Gran Premio d'Italia, scrivevo una lettera, e grazie se venite a farci la diretta, ma vi rendete conto? E c'era Benny Eccleston, ci siamo incontrati parecchie volte, ma Luigi, ma qui dobbiamo cambiare. E così abbiamo fondato la IRTA e ho scelto il direttore di gara che più vedevo interessante, che poteva essere un vero manager, era Carmelo Espeleta che ancora oggi è il gran direttore della Dorna, la Dorna che gestisce i Gran Premi, i Moto Gran Premi e la Superbike, la Dorna che adesso è stata venduta a un fondo americano, il fondo che è proprietario già della Formula 1, per 3 miliardi e 3,4 miliardi di dollari. Eccolo, questo qui è il prodotto dopo quanti anni? Dopo 30 anni che ho iniziato e che direi ho scelto le persone giuste per andare in questa direzione.
Francesca,
si direbbe proprio di
insomma,
sì.
ti ridiamo la linea.
Sì, io
ci
volevo chiedere,
poi,
posso dimmi, fare una vai. Domanda? Volevo chiedere tutto al signor Brenni se poi nel corso della storia, perché si parla di diversi decenni, da spettatore ce l'ha avuto un beniamino o ce l'ha adesso un beniamino tra quelli che corrono, insomma tra i piloti del moto mondiale? Difficile?
No, beniamino io, però ci sono stati i corridori, li ho apprezzati tutti, chi arrivò primo, chi arrivò ultimo, poi c'è la persona dietro il corridore e lì avevo delle persone che ho trovato intelligenti, che lavoravano, che assieme a me facevano dei sacrifici. Primo è stato Barishin, non so, qualcuno che si intende, Barishin, campione del mondo anche lui. Sì. C'era, non vorrei menzionare perché dopo faccio dei torti.
Però okay, ce n'è una persona che dopo, per i saluti finali, in conclusione,
ci teniamo.
Vogliamo raccontare un aneddoto, perché è una persona che abbiamo tutti nel cuore, vi diciamo solo che è Seo Pellandini. Quindi dopo un brano,
sì,
Francesca, ci ritroviamo con l'aneddoto in conclusione.
Ma certo, ma certamente, grazie. Allora ci ascoltiamo Ed Sheeran.
people.
E 47 minuti, questo è Quarto Pilastro insieme a me, Francesca Margiotta, dall'altra parte con il vero protagonista di questo pomeriggio, e cioè Luigi Brendi, cioè Clarissa Tami. Abbiamo detto che avremmo raccontato ancora qualche aneddoto di questa vita piena, ricca, che ancora chissà quali cose da riservare al nostro ospite, ma prima aneddoto, perché abbiamo parlato di moto e abbiamo fatto anche un nome, Clari.
Ecco, se la... Torniamo Eccola. Con il nostro ingegnere Luigi Brendi, che ha lasciato il segno nel mondo del moto mondiale, è stato presidente della commissione corse su strada, insomma Luigi Brendi, un uomo davvero che ha avuto una vita eccezionale, tantissimi viaggi anche grazie a questo ruolo, vero Luigi? E tanti ricordi dal Giappone andando avanti.
Sì. Naturalmente questi viaggi non potevo mai fare vacanze, erano sempre di corsa. E c'era un aeroporto di Agno che funzionava veramente, dove potevo arrivare agli ultimi minuti, eccetera, eccetera. Però ne approfittavo anche sempre per un altro hobby che ho, che è quello della storia dell'arte, specialmente degli artisti cinesi. Esempio, e questo naturalmente lo praticavo in Europa. Esempio, quando sono stato là almeno 3 o 4 volte a Brno durante il cantiere in Cecoslovacchia, scrivo la solita lettera, arrivo alle 11 con l'aereo da Zurigo, dalle 11 alle 3 mi mettete a disposizione uno storico dell'arte o uno studente in storia dell'arte, perché voglio vedere questa chiesa e questi due palazzi che sono opera di artisti cinesi. E così, eccola, almeno dedicavo anche un po' per me, non solo per le piste, per i motociclisti, e ho visto tante cose, archivi, ho visto delle cose che normalmente un vacanziero non può vedere. Questo era per i viaggi in Europa, beh, forse non è detto che posso dire. Sudafrica c'era l'apartheid, sono riuscito a portare anche agli AMI, correvo anche la Formula 1 laggiù. E mi chiamano. Ricevo una convocazione per un alto ufficio della Confederazione a Berna e questo alto funzionario mi mostra una lettera in francese scritta da un comité international contro l'apartheid sede a Parigi. In questa lettera si diceva che ci sono 5 o 6 persone non gradite perché operano in questo paese e quindi con
Tu
pena
eri
di
una.
morte, uno di quelli.
Cioè, tu Luigi eri una di quelle persone.
Sì, quindi mi hanno chiesto se volevano scorta, ho detto di no. E questo, la Formula 1 si è ritirata immediatamente dal campione da Chialami, io sono riuscito ancora a organizzarlo un anno e poi però al congresso dove era in Portogallo, grande discussione all'assemblea con tutte le federazioni e sono restato da solo a difendere lo sport senza la politica perché tutte le federazioni sono politicizzate e quindi abbiamo poi detto di no laggiù. Ecco, c'erano anche questi problemi politici da risolvere. Col Giappone sono stato tante volte in Giappone, certe volte a partire il venerdì da Agno e a lunedì di ritorno sempre di corsa. Eccola, lì sarebbero tanti, perché è difficile intendersi, è difficile capirsi. Il Giappone non voleva nemmeno fare il Gran Premio, io devo fare il Gran Premio in Giappone. Sì, ma c'è Suzuka. Suzuka è di proprietà della Honda, ma immaginate se vince la Yamaha, come facciamo? C'erano tutte queste situazioni. Poi finalmente un giorno ricevo un telefono, se posso andare subito a Ginevra, che c'era il signor Honda, il grande signor Honda, il fondatore della Honda, mi invitava a un volo col deltaplano e a discutere seriamente se fare o no questo Gran Premio.
In volo, magari.
Volo partito 45 minuti da Agno a Ginevra. Niente volo parapendio perché devo ritornare. Grazie a lui e grazie al suo interprete, per caso era un giapponese che ha lavorato tanti anni a Parigi e quindi non solo sapeva bene le due lingue, ma ha capito la nostra mentalità, perché è una mentalità, è una cultura da capirci in queste cose, non serve solo la lingua. E grazie a quello sono riuscito anche a fare il Gran Premio in Giappone. E difatti sono molto onorato, ho avuto tante visite ancora di giapponesi e ancora tuttora quando ci sono certe discussioni con i giapponesi sono sempre invitato dalla Federazione Internazionale.
Ecco, e poi finalmente arriviamo al nostro Seo Pellandini. Francesca, che è un personaggio noto nella Svizzera italiana, ovviamente non solo, ed è anche un amico di Luigi Brenni, perché insomma voi vi siete conosciuti sulle piste.
Sì. Fra il corridore nel cuore, che però dico è l'uomo prima del corridore, naturalmente c'era Seo Pellandini. Ecco, è stato il miglior corridore privato quando io ero presidente. Non avevamo molto contatti perché ero sempre occupato, però il sabato sera Luigi, mia mamma mi ha preparato il coniglio, vieni a mangiare il coniglio nella nostra tenda, quella immancabile. Poi allora mi facevo vivere un piccolo morso di coniglio e via a mettere lo smoking e andare alla cena ufficiale. Però ecco, posso raccontare, penso che dopo qualcuno non andrà in prigione, posso raccontare questo, era al Nürburgring, non so in che anno. Nürburgring, nuova pista, grande pista, eccetera. E quindi io il mattino alle 7 del giorno della domenica mi alzo, vado a fare i controlli nella direzione di gara, dico tutto bene, e mi si dice, no, c'è qualcosa che non funziona. Gli altoparlanti nel paddock, dove ci sono tutti i corridori, le roulotte, eccetera, gli altoparlanti non funzionano. E boh, siamo in Germania, mettete a posto un po' in fretta. Quindi io mi reco al box di Seo Pellandini, c'è lì un ragazzino che accompagnava, era il vice dei meccanici di Seo Pellandini, e e dico: dorme ancora? Sì, sì, dorme. E sa cosa ho fatto? C'era l'altoparlante, ho strappato i fili che almeno c'è silenzio e lui può dormire. Trovato il colpevole, evidentemente, senza dire niente alla direzione di gara.
Non hai detto niente alla direzione di gara, giustamente il SEO ha potuto dormire.
È la vera opera di un ticinese.
Allora, Francesca, sì, direi che con il nostro amatissimo, devo dire, grande onore di poter incontrare e conoscere meglio l'ingegner Luigi Brenni, è volato questo pomeriggio. Sì. So che Luigi a te piace concludere, no, gli incontri, fare un momento di conclusione, giusto?
Ma dico, con tutti i pilastri che ho progettato nella mia vita, sono finito nel quarto pilastro. Complimenti a voi per questa bella trasmissione.
Grazie Luigi per essere stato nostro ospite.
Direi
e grazie
lunga
mille
vita
Francesca
e prosperità al tuo ospite. Grazie a te Clarissa, noi ci risentiremo presto.